Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Pronti, pronti ad aprire la nostra newsline di oggi? Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, la fascia informativa locale di mercoledì 29 ottobre alle 8 passate da 6 minuti. Come di consueto, da subito uno sguardo al meteo. Le previsioni per oggi: ci sono raggi di sole, non so quanto dureranno, ma lo chiediamo a Francesco Pasi dall'AMA. Ben trovato, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Sì, effettivamente oggi è previsto un progressivo peggioramento. Sta avvicinando una perturbazione che ci interesserà più direttamente nella giornata di domani. Oggi abbiamo la rotazione dei venti dei quadranti meridionali, portano più umidità, quindi avremo nuvole in aumento. Dal pomeriggio anche qualche goccia di pioggia, soprattutto lungo la fascia costiera, la Maremma e le province di Massa Carrara e Lucca, deboli piogge in intensificazione poi nella notte per l'arrivo della perturbazione. Le temperature miti con valori prossimi a quelli della media e superiori comunque ai 10 gradi in mattinata. Domani, come detto, a tratti anche perturbato, con anche la possibilità di qualche temporale con temperature in temporaneo calo, mentre da venerdì il tempo sembra ristabilirsi per un weekend nuvoloso ma senza grosse piogge.
Ecco, quindi in qualche modo c'è una virata. Temevamo che ci fosse uno strascico che arrivasse anche a Ognissanti, invece no.
Sì, infatti le previsioni sono progressivamente migliorate nel corso dei giorni. A questo punto direi che la giornata di venerdì sera e la giornata di sabato sembrano senza piogge, con un po' di nuvole e con temperature miti, quindi direi che si è andati verso una evoluzione positiva.
In conclusione, domanda d'obbligo ci fanno al 342-8104-111 per Lucca Comics di domani: piove sempre o qualche momento libero?
Domani direi che è un po' la giornata un po' più brutta, e c'è il rischio di pioggia sia la mattina che il pomeriggio, mentre la giornata poi di venerdì e di sabato sembrano a questo punto ok.
E questo è il quadro anche per la manifestazione che prende avvio oggi. Grazie a Francesco Pasi, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo con voi.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
66esimo Festival dei Popoli, voci e sguardi dal mondo in 90 documentari. Dal 1 al 9 novembre Firenze torna ad essere la capitale del cinema documentario internazionale, con proiezioni, incontri, masterclass e talk. Dalla memoria di Gaza alla guerra in Ucraina, dalla militanza femminile all'arte dissidente di Ai Weiwei, fino alle voci di Piero Pelù, alla Firenze degli anni 80 e Marie Lozier. Info e programma completo su festivaldeipopoli.org.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbriche Europa per autunno fiorentino, che porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, laboratori. Giovedì e venerdì alle 11 e alle 16 in spazi all'aperto dell'isolotto Sirene, performance itinerante e partecipativa di Sara Vilardo sulla nostalgia e il desiderio di ritorno a casa. Info fabbricheeuropa.net.
Contro Radio.
Minuti. Prima di leggere i giornali mi stavo soffermando su un messaggio che era arrivato ma è stato eliminato subito. Diceva che non si riusciva ad ascoltare Controradio sulla FIPI lì, la cosa mi inquietava alquanto, ma non credo, insomma dateci informazioni, ci sentite bene? Lo speriamo vivamente. Andiamo dunque alle notizie, partiamo dalla cronaca. Vi abbiamo anticipato dell'aggressione, aggrediti dalla baby gang armata, è il titolo della Nazione d'apertura. È successo sabato notte in Santa Croce, 4 sedicenni finiscono al pronto soccorso per le botte, siamo stati presi a ombrellate e avevano anche un coltello, e a Coverciano un furgone avvicina bimbi. Dunque, insomma, una preoccupazione sul fronte della cronaca che ha a che fare in particolar modo con una fascia di età molto bassa. Poi c'è la fotonotizia dell'economia reale e la visita ieri al mercato di Sant'Ambrogio a sorpresa della presidente della BCE Lagarde, il giro fra i banchi, gli acquisti, la colazione, uno sguardo ai prezzi, e a proposito di prezzi, insomma, non l'hanno presa benissimo gli ambulanti di Sant'Ambrogio quando ha parlato dei prezzi alti, ma su questo torneremo, avremo modo di tornarci, così come torneremo su una delle dichiarazioni di un'intervista rilasciata dalla sindaca Funaro oggi sulla Stampa, che fa una riflessione sulla la crisi dei consensi del Partito Democratico in città, ma annuncia anche che verrà ridato il budget ai presidenti di quartiere, che era un appello sollecitato anche dall'ex presidente di quartiere Cruccolini. Vedremo anche in questo senso come questi riferimenti sul territorio giudicano questa proposta, questa iniziativa. Ma andiamo alle 8 e 12 minuti a Pisa, perché vogliamo tornare su un tema che è quello della militarizzazione anche sul nostro territorio, e lo facciamo con aggiornamenti rispetto alla nuova base militare del GIS e Tuscania a Pisa. Salutiamo Daniele Iannello per Rifondazione Comunista Pisa e Movimento No Base né a Coltano né altrove. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, non è proprio di immediata comprensione, Iannello, cerchiamo di spiegare le informazioni che Diritti in Comune ha in qualche modo convogliato in una riflessione rispetto a nuovi finanziamenti o comunque conferme che si prospettano rispetto appunto alla militarizzazione sul territorio pisano.
Sì, in realtà è abbastanza semplice, nel senso che oggi allo studio delle Camere la relazione tecnica della legge di bilancio, che è la legge dello Stato in cui ci sono le ipotesi di spesa per l'anno successivo, e il piano programmatico pluriennale del Ministero della Difesa 25-27. In questi due documenti, che sono centinaia di pagine, il nostro gruppo consiliare ha scovato alcuni riferimenti dell'opera di cui stiamo parlando, cioè la base militare del reparto Tuscania e dei GIS. Intanto vediamo, diciamo, una cornice di iperfinanziamento all'industria di guerra e all'economia di guerra. Non scopriamo nulla, era stato anticipato dai sindacati e questa era una finanziaria di guerra, e però all'interno, nelle pieghe, nelle crepe di questi documenti troviamo dei riferimenti alla base. Troviamo 55 milioni di investimento sulla base militare, quindi un impegno di spesa. Il Ministero della Difesa addirittura dice che questa è una delle opere più importanti che devono essere fatte sul territorio italiano, cioè la base reparto Tuscania dei paracadutisti e dei GIS, e ci sono altri finanziamenti, diciamo, periferici intorno a questa base, intorno a questi reparti. Infatti noi ci siamo anche, diciamo, meravigliati quando si dice: ma perché protestate su questa base? In effetti è una base dei carabinieri. Ecco, nelle spese che si prevedono per i reparti GIS e Tuscania ci sono milioni di euro su droni. Ecco, naturalmente le basi dei carabinieri generalmente non vanno avanti con i droni. Quindi, ecco, noi vediamo che la finanziaria di guerra, la finanziaria che parla di centinaia di milioni di euro sugli armamenti, che parla di più di 1,5 miliardi di euro su nuove infrastrutture nei prossimi anni, quindi non recupero di vecchie infrastrutture, ma costruzioni di nuove infrastrutture, nuove caserme, nuove basi, nuovi aeroporti, sono un po' il quadro, sono un po' l'indirizzo politico del governo Meloni. Un governo Meloni che è sempre più, diciamo, filo atlantista, filo politiche NATO di aumento delle spese militari rispetto al PIL, e naturalmente questi soldi che escono sulla guerra vengono sottratti a che cosa? Vengono sottratti a spesa sociale, vengono sottratti a ospedali, a istruzione, a pensioni, a consultori. Quindi, diciamo, il bilanciamento delle entrate e delle uscite sui piatti della bilancia è sempre più il piatto dell'economia di guerra, è sempre più il piatto della spesa militare ed è sempre meno purtroppo il piatto della spesa sociale.
Quindi in sostanza attraverso appunto l'impegno nello scovare, no? Nel leggere, estrapolare questi numeri dal documento programmatico pluriennale del Ministero, c'è una conferma sostanzialmente di quanto voi denunciate ormai in questi 3 anni, e tutto questo però è voi dite surrettiziamente contabilizzato come presidio di pubblica sicurezza rispetto appunto alla funzione che la base militare a Pisa dovrebbe avere.
Esatto, questa è una delle parti anche comiche di questa epoca, nel senso che nuove basi militari vengono messe nei capitoli di spesa di economia green, di spesa sostenibile, o tutti questi capitoli di spesa dai nomi creativi. Anche questa è la difficoltà di andare a scovare e a trovare informazioni sull'economia di guerra, perché vengono inserite appunto in capitoli di spesa che mai nella vita ti saresti immaginato, quindi anche la difficoltà a scovare queste informazioni è sempre più difficile. Se mi permetti, faccio veramente un appello ai livelli superiori, nel senso sia a livello regionale che a livello nazionale. Noi come piccolo gruppo consiliare facciamo il nostro lavoro di inchiesta con grandi difficoltà. Sarebbe facilissimo per un parlamentare fare un'interrogazione parlamentare e dopodomani sapere tutte le informazioni sulla base di Pisa, quindi costi, tempi, progetti. Questo in 3 anni ancora non è stato fatto, e questo è veramente vergognoso.
Insomma, la politica dovrebbe fare la politica, usare gli strumenti che sono in dotazione e soprattutto in modo tale che la trasparenza poi ricada sui territori e sulle richieste che vengono avanzate. Chiaro, allora grazie intanto per questi aggiornamenti a Daniele Iannello per Diritti in Comune, Una Città in Comune, Rifondazione Comunista. Grazie, ci risentiremo. Richiamo su Repubblica oggi del bando di Palazzo Vecchio per gli alloggi popolari, riparte il contributo affitto, ce ne siamo occupati ieri con l'annuncio appunto del bando al via per assegnazione di alloggi ERP. Il nuovo bando per l'assegnazione avrà più finestre temporali, la prima parte proprio oggi, dal 3 novembre sarà su internet l'avviso pubblico per richiedere il contributo ad integrazione del canone, sarà possibile fare domande esclusivamente online per 30 giorni, tutti i particolari sul nostro sito controradio.it. ma noi adesso vogliamo parlare di abitare in un contesto veramente sinergico e più complessivo rispetto ad un evento, è una 2 giorni che si terrà e sarà in programma giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, dunque domani e dopodomani a Firenze, e nell'ambito del convegno internazionale Heroes. Noi salutiamo Giulia Maraviglia che è in collegamento con noi, Communication Manager di Heroes, ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti e a tutte.
E allora, il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze è nell'ambito di questa rete di partnership rivolta alla promozione dell'housing sociale, dei servizi collaborativi per l'abitare, ma cerchiamo di spiegare, Maraviglia, che cos'è questo progetto vincitore nella sezione inclusione sociale della terza call di Interreg Europe.
Sì, salve. Allora, Heroes è un progetto Interreg che ci offre l'opportunità per i prossimi 4 anni, quindi fino al 2029, di confrontarci con altri paesi europei proprio sul fronte dell'affordable housing, quindi di tutte quelle che sono le soluzioni abitative accessibili, e ci dà l'opportunità appunto di confrontarci con Belgio, Ucraina, Lettonia, Ungheria, Olanda, Danimarca, Polonia, Romania e diciamo comprendendo in questo confronto anche le autorità locali, per cui l'autorità locale per noi associata a questo progetto è Regione Toscana, in particolare la direzione di urbanistica e sostenibilità. Quindi noi siamo molto emozionati perché domani arrivano ospiti un po' da tutta Europa e noi li porteremo in giro per Firenze a conoscere i social housing che spesso abbiamo raccontato attraverso anche questi canali, quindi li porteremo alle piagge, a visitare Osteria Social Club, li faremo conoscere la Street Level Gallery che ci aiuta sul fronte del welfare culturale e dei servizi di comunità, perché parliamo di casa accessibile, ma attraverso proprio i servizi integrativi, i servizi di comunità, la mutualità di quartiere e quindi tutto quello che intorno alla casa può nascere. Questa due giorni però si apre con una sessione pubblica aperta a tutti e a tutte, invitiamo insomma alla più larga partecipazione e appunto domani mattina, giovedì mattina siamo a Santa Pollonia e anche qui aspettiamo un ospite importante perché arriverà Michael Obrist dalla Technical University of Vienna, quindi uno dei massimi esperti europei di social housing, a farci un intervento ispirativo da cui poi nasceranno tutte le nostre riflessioni sulle buone pratiche e lo scambio di esperienze a livello internazionale.
Ecco, Vienna è laboratorialmente interessante per tutta una serie di declinazioni che potrebbero essere applicate anche sul territorio toscano, italiano.
Assolutamente sì, e appunto il valore aggiunto dei progetti Interreg è quello di offrirci uno spazio e un tempo che difficilmente abbiamo e delle risorse che difficilmente abbiamo, che sono proprio dedicate al confronto, allo scambio di idee e di buone pratiche a livello internazionale. Quindi anche di sentirci un po' meno soli nelle difficoltà che poi troviamo, no? Nell'implementazione di politiche pubbliche, di soluzioni, di innovazioni, perché alla fine stiamo già vedendo con questi partner con i quali da alcuni mesi ci confrontiamo che poi i problemi spesso sono molto simili, e quindi anche capire come gli altri hanno affrontato e che soluzioni hanno provato ci aiuta insomma a migliorare sicuramente.
La casa a costi accessibili, i servizi alla comunità, sfide e obiettivi del progetto di cui abbiamo parlato, sarà appunto la sessione di apertura domani del convegno Casa a costi accessibili, che però è ancora una sfida tutta da raggiungere sul nostro territorio.
Assolutamente sì, sappiamo che quanto il tema è in questo momento presente e anche opprimente in qualche modo, perché soprattutto nelle città con maggiori flussi turistici i prezzi delle case sono molto alti, e quindi tutto il nostro lavoro sta nel trovare soluzioni di vario tipo, no? Quindi mettere insieme varie soluzioni abitative per far sì che la possibilità di accedere alla casa accessibile, di accedere a una casa di soddisfazione, quindi non solo accessibile ma che dia soddisfazione all'abitare per le persone che scelgono di vivere in una città, appunto sia variegata, e quindi più possibilità, più soluzioni per rispondere a maggiori bisogni e a maggiori esigenze. Ci vengono incontro insomma anche l'Ordine degli Architetti, che ha patrocinato l'evento, Urban Promo, che ha patrocinato l'evento, quindi un interesse un po' ampio e generale per provare insieme a trovare delle soluzioni a una di quelle che è le sfide più complesse, non solo a livello nazionale appunto, ma a livello internazionale.
Come da questa due giorni, che è davvero un'occasione, un patrimonio conoscitivo, esperienziale importante, poi poter declinare poi anche nel confronto ai tavoli con le istituzioni preposte?
Sì, allora noi appunto svolgiamo questa attività come Urban Housing Coop.net, come consorzio di cooperative Coop, come Social Hub, come tanti soggetti del terzo settore che operano a livello locale. E diciamo in questo ci sta dietro un lavoro pluriennale che vede anche la firma su Firenze, in particolare sulle piagge, come in altre città, di protocolli di intesa con le istituzioni pubbliche, quindi con i comuni, con le società della salute. Quindi noi speriamo di riportare tutta l'esperienza che acquisiremo anche a livello internazionale all'interno di tavoli e protocolli locali che sono già in questi anni stati costruiti e che quindi sono pronti anche a recepire innovazioni e possibilità di in qualche modo rafforzamento di alcuni programmi di social housing e urban housing che in questi anni, grazie anche appunto al Fondo Housing Toscano, che sarà al centro del convegno di domattina, al lavoro di Regione Toscana, il cofinanziamento delle fondazioni delle casse di risparmio, insomma, in questi anni abbiamo messo in piedi. Quindi speriamo di far confluire il confronto internazionale nei tavoli di lavoro locali già avviati.
Giulia Maraviglia, in conclusione un ultimo focus per ricordare l'ultimo appuntamento di questi due giorni, vedrà appunto venerdì la visita al complesso, come veniva illustrato, di Social Housing Osteria Social Club, di cui ci siamo spesso occupati, ma vogliamo ricordare la peculiarità di questa realtà. Vedrà un incontro anche proprio con gli abitanti e le organizzazioni che promuovono i servizi collaborativi in quel contesto.
Sì, esatto, forse la peculiarità, e in questo caso la raccontiamo anche con un piccolo dettaglio, no? Nei convegni internazionali, in questo tipo di seminari, si organizza il coffee break. Ecco, il coffee break venerdì mattina non sarà un coffee break normale, ma saranno gli abitanti del social housing a aprire quella che hanno creato loro, che si chiama Osteria del Tè, e che è uno spazio di condivisione e confronto intorno al tè e ai pasticcini. È un appuntamento che appunto gli abitanti promuovono periodicamente e che quindi offrono a questi visitatori, a questi ospiti internazionali, per raccontare attraverso una tazza di tè tutto quello che viene organizzato all'interno del social housing, ma non solo all'interno, perché da qualche mese, grazie appunto ai programmi che abbiamo messo in atto, questi servizi si sono aperti al quartiere e alla città, e quindi adesso ci sono corsi di ginnastica posturale, corsi di yoga, il salotto della Tata, che è un servizio gratuito di creatività per i bambini, 3 pomeriggi la settimana, ci sono corsi di teatro, ci sono esperienze e possibilità di ogni tipo, gratuite o praticamente gratuite, che gli abitanti insieme al terzo settore riescono a offrire a tutto il quartiere delle piagge.
Ecco, questo quindi per dare proprio il senso, no, di questa riflessione, ma anche di cosa stiamo parlando quando diciamo servizi collaborativi per l'abitare, non solo per l'abitare, proprio per la comunità intorno all'abitare e al territorio di riferimento. E allora noi rimandiamo alla due giorni, da domani a partire da Santa Apollonia dalle 9 con il convegno internazionale IROS. Grazie a Giulia Maraviglia per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Prima di passare la linea a Popolare Network, un'anticipazione, perché subito dopo, intorno alle 8.35, arriverà Dillo a Controradio, dunque la quarta puntata della nuova stagione della trasmissione di servizio. Grazie alle vostre segnalazioni affrontiamo tematiche specifiche, sperando di raggiungere degli aggiornamenti o delle risposte. Trasmissioni tutte riascoltabili su controradio.it. Abbiamo da aggiornarvi sulla mobilitazione del Comitato Osservatorio Quartiere 5 a Firenze, che sta protestando da tempo contro la realizzazione di una cabina elettrica al sodo, e sarà ricevuto il comitato in delegazione a Roma al Ministero della Cultura. Ma andremo anche in Piazza Tasso per parlare di marginalità e come la politica deve affrontare la questione, poi aggiornamenti sulle operazioni di bonifica e messa in sicurezza del torrente Rovigo in Alto Mugello. Tutto questo e non solo in Dillo a Controradio dopo il GR di Popolare Network.
Popolare Network. Le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
Il numero dei morti a Gaza per i bombardamenti notturni è salito a 90. Secondo Al Jazeera, decine di corpi sono stati portati in queste ore negli ospedali della Striscia dopo che l'esercito israeliano ha bombardato per tutta la notte l'enclave da nord a sud. In seguito all'annuncio del premier Netanyahu, che ha ordinato potenti raid come rappresaglia per presunte violazioni dell'accordo da parte di Hamas. Il gruppo palestinese ha negato ogni accusa e si è detto impegnato nel rispettare gli accordi. Gli Stati Uniti, che secondo i media erano stati avvisati prima dei bombardamenti, cercano di minimizzare. Donald Trump ha detto che Israele ha diritto a reagire se viene ucciso un suo soldato e che nulla danneggerà il cessate il fuoco.
L'uragano Melissa sta per colpire Cuba dopo aver lasciato la Giamaica. Durante il viaggio è stato declassato a categoria 3, ma gli esperti avvertono che resta estremamente pericoloso. Il presidente cubano ha avvertito i residenti di prepararsi ad una notte molto difficile. Oggi in Giamaica sarà il giorno per valutare i danni, che secondo le prime informazioni sembrano essere stati catastrofici.
A Lampedusa ci sono stati nella notte 3 sbarchi di migranti. Complessivamente sono arrivati sull'isola, scortate dalle motovedette italiane, 236 persone. Secondo i racconti, tutte e 3 le imbarcazioni erano partite da Zuara in Libia, e dalla Libia arrivano notizie sul naufragio di ieri in cui almeno 18 persone hanno perso la vita a poca distanza dalla costa di Sabrata. Refugees in Libia ha diffuso le immagini dei corpi riportati a riva dalle onde insieme al relitto della barca. 64 persone si sono salvate.
Non salverà nessuna vittima, continueremo ad ascoltare l'ipocrisia del cordoglio, è il commento della filea CGIL al decreto del governo in materia di sicurezza sul lavoro. Lo ha presentato ieri la ministra Calderoni dopo il Consiglio dei Ministri che l'ha approvato. Alcuni interventi sono in realtà una riproposizione di misure già esistenti, come il badge per i cantieri. Altri sembrano affermazioni di semplice buonsenso, come l'esclusione dei ragazzi in stage dai lavori pericolosi. Ci sono i premi alle imprese che non contravvengono alle norme sulla sicurezza, come fosse qualcosa di facoltativo. C'è soprattutto un problema di coperture, i soldi promessi erano in parte già stati formalmente stanziati e non sono ancora arrivati.
Seggi aperti in Olanda per le elezioni legislative anticipate dopo la caduta del governo a giugno. La campagna è stata dominata da temi come migrazione, crisi abitativa, sicurezza e clima. Gli ultimi sondaggi della vigilia fotografano un equilibrio quasi perfetto dei 5 partiti in lizza, con l'estrema destra di Geert Wilders in testa ma in calo. La partita resta aperta anche perché i veri giochi si faranno sul tavolo delle trattative, perché il sistema proporzionale puro rende quasi impossibile governare senza alleanze. I principali partiti hanno già tutti chiuso la porta a Wilders, accusandolo di non essere un partner affidabile dopo aver fatto cadere il governo.
Secondo un importante rapporto sull'impatto della crisi climatica sulla salute, l'aumento delle temperature sta uccidendo una persona al minuto in tutto il mondo. Il rapporto, il più completo mai registrato fino ad oggi, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Lancet. Afferma anche che i danni alla salute peggioreranno, con leader come Donald Trump che stravolgeranno le politiche sul clima, con le compagnie petrolifere che continueranno a sfruttare nuove riserve. Nel 2023, secondo il report, i governi hanno erogato 2,5 miliardi di dollari al giorno in sussidi diretti alle aziende di combustibili fossili, mentre le persone hanno perso circa la stessa cifra a causa delle alte temperature che hanno impedito loro di lavorare nelle fattorie e nei cantieri edili. Le 8:35 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N11, code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e il bivio con la 1. In Fipili, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, al via quest'oggi Lucca Comics 2025. Regionale Trenitalia ha predisposto 140 treni in più per raggiungere la stazione di Lucca per un totale totale di oltre 400.000 posti offerti. I treni viaggiano sulle tratte Firenze-Lucca, Pisa-Lucca, Viareggio-Lucca, Lucca-Ulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo la chiusura di via Leopoldo Pellas per soste irregolari. Il traffico è rallentato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 31 ottobre alle 17.30 Alexander Etkin presenta La Russia contro la modernità. Bollati Boringhieri editore. Introduce Luigi Zoia. A Cango, Cantieri Goldonetta a Firenze, La democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 1 novembre alle 19 Alessandro Certini di Company Blu in Teatro. Uno spettacolo che riflette, con ironia, sul vuoto del teatro, in un tentativo di fermare il tempo almeno sulla scena, accompagnato dalla musica dal vivo di Piero Corso.
Contro radio.
By the record machine, I knew he must have been about 17. He was young and strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me, yeah. His name, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me.
Controradio.
di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Scaviamo, scaviamo, non smettiamo mai di scavare. 8 e 40 minuti, dillo a Controradio, la segnalazione è primaria, protagonista di questa trasmissione. 342 81 04 111, numero WhatsApp per poterci scrivere, ma durante la settimana anche dillo at controradio.it. Ritmo serrato, perché sono tanti gli aggiornamenti che vogliamo darvi, ma partiamo da una zona che è quella di Piazza Tasso a Firenze, dove continuano ad esserci numerosi problemi, ma anche tante potenzialità. Questo se il sistema politico e istituzionale decidesse di investire su un rapporto diverso con il territorio, partendo dal garantire servizi come quelli igienici. È quanto sottolinea Sinistra Progetto Comune, e noi salutiamo per il quartiere 1 Francesca Lupo. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a chi ci ascolta.
Ci siamo occupati spesso della piazza anche dal punto di vista della carenza di servizi e della pressione rivolta appunto all'amministrazione per mettere in funzione quelli che sono, insomma, strumenti essenziali per gestire una zona sì sicuramente delicata in termini di equilibri, ma anche, insomma, con necessità fondamentali che accomunano tutti. Francesca, qual è il punto, la fotografia della situazione in Piazza Tasso?
Il punto, probabilmente un po' di attenzione si è di nuovo sollevata, anche se chi come me ci passa tutti i giorni in quella piazza non è che non si accorge che tutti i giorni ci sono i problemi, però nelle settimane scorse c'è stato un acuirsi. Sostanzialmente ci sono stati due episodi di malori che riguardano persone che stanno durante il giorno in piazza e poi di notte verosimilmente rientrano nell'albergo popolare, e questa cosa si è scaricata eccessivamente sui locali della biblioteca Tuar. Di solito, molto spesso, il bagno pubblico della biblioteca viene utilizzato come se fosse il bagno principale della piazza. È bastata una chiusura in più, è bastato un rallentamento nell'accessibilità di questo bagno, ma anche, io penso, per la saturazione del personale della biblioteca, che per quanto ben intenzionato non riesce a fare fronte a non solo alla quantità di richiesta, ma anche a quel modo di richiedere che le persone che stanno in piazza hanno. È bastata questa piccola saturazione per fare appunto saltare il sistema dello sfogarsi in quella biblioteca. Quindi il problema è riscoppiato di nuovo come se fosse una novità, ma in realtà il problema è annoso e lo sappiamo bene. Prende la forma dell'odore.
Noi spesso lo ripetiamo, no? Le biblioteche sì, sono presidi sul territorio, però non possono essere dei surrogati per servizi che comunque ci devono essere.
Non gli compete, anche perché spesso, a parte quando l'utenza si fa un pochino più aggressiva, e mi dispiace di usare questa parola, sono persone con cui in realtà noi non abbiamo un cattivo rapporto. I primi a volerli accogliere sono le persone che in piazza lavorano, in piazza vivono. Però ci sono dei comportamenti che spesso si associano a questo vivere la giornata in piazza, che vanno sempre un pochino contenuti o gestiti, e quando prendono tanto spazio, per esempio nei locali della biblioteca in questo caso, ma non solo, possono scoraggiare altri tipi di persone che lì ci vanno. Pensiamo alle famiglie, la biblioteca Tuar è vocata tantissimo ad accogliere i bambini e le famiglie, e diventa anche comprensibile che se l'atmosfera si fa un pochino pesante, ecco, alcune famiglie scelgano di girare altrove. Con questo non voglio stigmatizzare poi le persone che si vanno a riparare in quel bagno. Il punto è che mancano dei servizi igienici pubblici.
Ecco, a questo proposito, siccome parliamo appunto di un equilibrio che è veramente fragile, per cui diventa un domino, no? Poi se c'è un gap, voi dite va ripensato il sistema della marginalità, perché ci sono delle presenze, l'albergo popolare che però non è aperto durante il giorno, l'associazione Arcobaleno che offre accoglienza però solo a chi è in un percorso inserito, insomma, dai servizi sociali, la Fenice, il centro diurno che però vede l'accesso filtrato. Quindi come si dovrebbe ripensare il percorso, il circolo, insomma, che per farlo diventare virtuoso?
Beh, in cima a tutto l'installazione di un bagno, perché i corpi si accolgono e i corpi è quello che comporta la presenza dei corpi in un posto, non si vede perché non debba passare anche da un bagno pubblico. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che nel momento in cui finalmente a livello di quartiere 1 siamo riusciti a discutere dell'installazione di un bagno pubblico in quella piazza, con tutte le lentezze di questa procedura, però il fatto di averne potuto discutere a livello di consiglio di quartiere ha fatto sì che ognuno tirasse fuori un'idea migliorativa. La migliore che ho sentito è quella di fare dei bagni, per esempio, ad apertura automatica, in modo che se succede un qualcosa di brutto dentro il bagno non ci sia un blocco per cui la persona rimane bloccata dentro. Poi certo, la marginalità va accolta in maniera un pochino più integrata e complessa. Albergo Popolare, le due attività di Via del Leone, che sono un progetto Arcobaleno e Fenice, fanno quello che possono. C'è una distanza che le persone, noi per primi, non vogliamo coprire quando abbiamo urgenza di utilizzare un bagno, ma c'è anche un filtro, quindi obiettivamente non potrebbero supplire al bisogno anche volendo. E c'è, e adesso sto per dire una cosa secondo me la più delicata di tutte a proposito di accogliere i corpi e accogliere le persone, che così com'è il sistema non riesce ad accogliere le marginalità. La maggior parte delle persone con cui abbiamo una relazione, abbiamo un dialogo, ci dicono che loro con i servizi del comune, così come gli vengono offerti, così come sono, non se la sentono di averci a che fare. Forse quindi non è una questione di quantità, ma di come approcciamo queste cose. Forse non è una questione di stanziare più risorse, ma forse di organizzare. E metto con tutte le cautele questo argomento sul piatto, perché parliamo veramente di complessità.
No, dobbiamo riflettere, dobbiamo creare delle piazze di confronto, di riflessione, per declinare al meglio questo tipo di risposte. Quindi grazie anche per questo contributo. Ci dobbiamo salutare, però chiedo a Francesca Lupo, ma noi qualche tempo fa, a settembre, demmo notizia che il Consiglio Comunale aveva accolto la mozione presentata dai 5 Stelle per la realizzazione dei bagni pubblici in Piazza Tasso. Ecco, da allora ad oggi cos'è che è mancato?
Non è cambiato niente, non si sono iniziati a installare, semplicemente. E comunque domani sera, che facciamo consiglio aperto in Piazza Tasso all'ex Leopoldine, potrebbe essere una buona occasione sia per tornare a portare queste richieste, sia per aggiungerne altre, sia per sentire noi consiglieri e il presidente di quartiere rispondere a viso aperto.
Chiarissimo, grazie, e daremo aggiornamenti su questo. Grazie a Francesca Lupo, Sinistra Progetto Comune Quartiere 1 di Firenze, per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E alle 8:48 cambiamo argomento per tornare sulla vicenda della cabina elettrica al sodo, di cui ci siamo occupati proprio nelle scorse puntate di Dillo a Controradio. Perché? Perché ci sono degli sviluppi, perlomeno sperati. Insomma, Giuli, il ministro, incontrerà il comitato, una delegazione del gruppo ha promosso un presidio ieri fuori dalla Villa Medicea, che accoglieva la conferenza europea del paesaggio a 25 anni dalla prima convenzione di questo tipo. Era presente anche il ministro Giuli. Insomma, hanno strappato un ricevimento a Roma al Ministero della Cultura. Noi siamo in collegamento con Anna Soldani del Comitato Osservatorio Quartiere 5. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
Soldani, ricordiamo brevissimamente la storia di questa cabina, che ha visto 2 settimane fa un respingimento da parte del TAR del vostro ricorso.
Sì, ricordo la storia, voi ne avete già parlato. Diciamo, arriviamo al punto del luglio, perché sì, questa cabina che abbiamo scoperto e sarebbe stata collocata al sodo è stata una sorpresa. Appena un anno e mezzo fa abbiamo avvertito le istituzioni e abbiamo cominciato un itinerario molto puntuale, molto corretto, di interlocuzione con le istituzioni del comune e della regione. L'ultimo incontro da ricordare è quello del 10 di luglio nell'area di Cantiere, con il presidente Gianni, il comune di Firenze, nella persona dell'assessore all'urbanistica e dei tecnici del Vener. Ed è stato di nuovo detto che era troppo tardi per individuare in zona un posto più appropriato, che era troppo tardi per interrare la centrale o per individuare un'altra tipologia tipologie di centrale, perché risulta questa centrale come progetto un progetto vecchio, e questo riconosciuto anche dagli stessi tecnici dell'ENEL, sia per dimensioni che dovrebbero essere più contenute, ci sono tecnologie più avanzate. È troppo tardi per collocarlo il più lontano possibile dalle case, dalla chiesa, dalla scuola. Noi non diciamo no alla cabina di trasformazione, diciamo non lì.
Ecco, lo avete ribadito infatti anche nelle nostre precedenti interviste, però lo ricordiamo, in questo momento per come è progettata la collocazione è in zona UNESCO, quella della centrale. Il Ministero ha dato la disponibilità, tra una decina di giorni vi comunicherà una data per incontrarvi a Roma. Ci scrivono: siamo alla follia, un ministro che si occupa di una cabina elettrica. Ora, a prescindere da questo, avete paura di una strumentalizzazione politica o comunque volete portare a casa un risultato?
No, senta, dopo tanti anni di attività politica ti conosco e lo dico volentieri a tutti che il comitato ha fatto un itinerario di confronto con le istituzioni correttissimo. Abbiamo incontrato tutti quelli che dovevano essere incontrati nell'amministrazione, e poi ci sono varie anime nel comitato. Per esempio è stato coinvolto anche da alcuni, il consigliere Gandolfo, che era presente ieri all'incontro. E dunque ieri, per ritornare abbiamo incontrato il capo della segreteria tecnica del MIT, Emanuele Merlino, la segretaria particolare del ministro Elena Proietti Trotti, abbiamo incontrato Maria Assunta Pesce del ministro della cultura, che organizzava il meeting, è dirigente dell'ufficio UNESCO. Loro si sono attivati per reperire tutti, cioè il Ministero, per reperire tutti gli atti relativi a questa cabina. Hanno chiesto alla regione toscana delle delucidazioni, si sono messi in contatto con la stazione UNESCO di Firenze che gestisce il sito, e stanno aspettando di avere i documenti. Quei documenti verranno studiati, perché dice a detta loro giustamente devono studiare, e poi dopo di questo, ed è quello che volevamo ottenere, sì, ci sarà un approfondimento in presenza a Roma.
Ecco, quindi a questo punto noi ci riaggiorneremo dopo quell'approfondimento, ma insomma l'obiettivo è quello di arrivare ad aprire un tavolo di confronto con le istituzioni per capire se si possono trovare alternative meno impattanti.
Ecco, il problema è che i lavori stanno proseguendo, il ricorso al TAR è stato respinto con motivazioni risibili, secondo il comitato. E quindi noi faremo ricorso al Consiglio di Stato. Quindi ci sono questi due momenti: l'incontro a Roma e il ricorso al Consiglio di Stato. Se posso chiudere con una battuta, certo, se me lo permette. Ieri abbiamo incontrato a piedi della Villa Petraia, nel largo antistante Villa Corsini, e nel luogo dove Lorenzini ha scritto, che si pensa abbia scritto Pinocchio in quegli anni, e lì vicino c'era la casa della Casa Turchina. Abbiamo detto: ma il portavoce del ministro si chiama Merlino, la Casa Turchina e Pinocchio faranno una magia.
Insomma, è quello che è un po' è nel pensiero di tutti. Vediamo, questi 10 giorni sono fondamentali. Il TAR è sempre il TAR, ma c'è un ricorso come strumento che utilizzerete. Speriamo che non si cada nuovamente in un impasse come di quelle tipicamente italiane. Ma su questo noi, anche in Dillo a Controradio, ci raggiorneremo anche con il comitato del quartiere 5. Grazie, Anna Soldani, per essere stata con noi.
Senta, le volevo dire solo una cosa: è stato conosciuto dagli enti coinvolti che quella posizione è sbagliata,
quindi
poi hanno alzato le mani e c'è stato il silenzio.
Questo è emblematico. Grazie Soldani, ci risentiremo.
Grazie,
buona
voi,
giornata.
Grazie a voi, arrivederci. I love the colorful clothes you wear, and the way
56 minuti, aggiornamenti anche dall'Alto Mugello, perché torniamo sulla situazione del Rovigo. La scorsa settimana abbiamo parlato con gli amici della terra rispetto a quanto portato avanti dopo le piogge del marzo scorso, che avevano fatto riapparire una vecchia discarica con tantissimi detriti, anche molta plastica che si è riversata sui terreni circostanti, nell'acqua del Rovigo e nel Santerno. Le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica che si sono svolte con naturalmente la supervisione della regione. Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo sul Senio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno anche a lei e agli ascoltatori.
Lei si confronta, immagino, spesso insomma con i suoi concittadini. Bottino, ci è stato ribadito l'importanza di proseguire la bonifica e la necessità anche che vengano svincolate altre risorse a livello regionale per portare a termine anche tutte le operazioni di messa in sicurezza. È così? Ci dà un po' la sintesi?
Ma la sintesi è che siamo a un punto molto avanzato di sistemazione dei rifiuti che sono venuti giù il 15 di marzo, quindi siamo in una condizione, diciamo, in cui ulteriori sversamenti non sono di quelle dimensioni, non sono più previsti, quindi i rifiuti sono stati asportati quasi tutti. Chiaramente la situazione era talmente grave che i rifiuti si sono insinuati dappertutto, quindi credo che dovremmo continuare a lavorare per ridare a Rovigo quella dimensione naturalistica che aveva, e naturalmente per fare questo occorre non fermarsi dopo la prima fase che sta per concludersi e dove si concluderà entro la fine dell'anno, è quella della sistemazione massiva del problema. Ora poi evidentemente contiamo molto anche sull'aiuto dei volontari per continuare un lavoro di pulizia minuta che è necessario, sarà necessario per ancora molto tempo, per diciamo evitare che questo problema poi permanga nel corso del tempo.
Dal punto di vista delle risorse, vi bastano? Qual è la situazione per appunto andare a completamento di tutto questo intervento?
Ma senta, intanto diciamo è completamente finanziato dallo stato d'emergenza nazionale, è completamente finanziabile, dovrei dire, dallo stato d'emergenza nazionale, la prima fase del lavoro. Ora pare che a giorni arrivi la prima tranche di pagamenti per le aziende, e quindi questo per noi è importante, perché chiaramente il comune deve pagare queste aziende, ma il comune, non avendo le risorse proprie, aspetta le risorse dallo Stato attraverso la regione. Pare che la prima tranche di risorse stia per arrivare, quindi diciamo questa prima fase dovrebbe concludersi con il completo finanziamento delle opere previste. Non c'è una seconda fase, perché ovviamente non abbiamo ipotizzato una seconda fase senza aver completato la prima. Io le ho detto e confermo che evidentemente, per quello che si vede, avremo due necessità: primo, di mettere in sicurezza la strada 477 dalla frana, quella dove c'erano i rifiuti, che comunque è una frana e che rischia, se dovesse ulteriormente precipitare, di interrompere la strada. Secondo, mettere in campo un meccanismo di, fra virgolette, aiuto a tutti coloro, volontari o meno, che vogliano continuare a percorrere il Rovigo e a pulirlo, per esempio posizionando punti strategici dei cassonetti che aiutino a riversare i rifiuti, che chiaramente sono una forte minoranza rispetto a quelli che erano prima, però che saranno presenti sotto i sassi, in mezzo alle siepi.
Sì, come ci veniva descritto. Quindi lei dice una collaborazione che prosegua anche per questa appunto operazione capillare.
Però non ne so quantificare le cifre. Per ora abbiamo pensato come comune che sia importante aiutare coloro che hanno tutta questa voglia di dare una mano a avere. Ora ci sono gli scarrabili dove si buttano dentro le grandi quantità. Quando le grandi quantità, e sarà a breve, non ci saranno più, avremo bisogno di posti dove far stazionare i rifiuti e di qualcuno che li venga a riprendere. Questo già è un primo investimento che chiederemo alla regione. Poi andrà valutato, diciamo, vista la situazione finale, che, ripeto, per la parte prossimale alla frana è in via di definizione, per la parte dalla frana al Mulino dei Ghiacci è ormai ultimata. E chiaramente però, ripeto, rimane all'osservatorio qualche pezzo di plastica ogni tanto che viene trovato e che deve essere rimosso e deve trovare un luogo dove poterlo mettere, insomma.
Bottino, grazie davvero per tutte queste informazioni, in aggiornamento grazie naturalmente ci risentiremo, grazie anche al sindaco di Palazzuolo sul Senio. E sono le 9:01, siamo davvero in chiusura. Ci scrivono se faremo un focus anche sugli incendi dolosi al Parco della Piana. Sì, la risposta è sì e arriverà domani, il nostro Raffaele Palumbo sarà proprio nella Piana per uno speciale su questo nell'ambito della Newsline. Stiamo parlando del 15° caso avvenuto 2 giorni fa nella Piana fiorentina. E poi ci scrivevate rispetto alle bici via Panciati, chi Firenze, cantiere per rifacimento pista è fermo e deserto da fine luglio, la pista è comunque sempre interrotta, bisogna andare sulla strada normale. Anche su questo cercheremo di avere informazioni. Ci proponevate anche dei bagni chimici, no? A supporto dell'area di Piazza Tasso in attesa poi della realizzazione di quelli definitivi, insomma tema caro e caldo anche quello. Torneremo mercoledì prossimo con Dillo a Controradio, dillo@controradio.it è la nostra mail di riferimento. Tra poco Raffaele Palumbo in studio anche su Controradio TV per Il Mostro, la serie La Pista Sarda, uno speciale con numerosi ospiti, non perdetevelo.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti. Aperto il bando. Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita. Scadenza 7 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Vieni a scoprire i protagonisti di questa edizione.
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre, 6 le band che da tutta Italia si esibiranno sul palco del Combo Social Club di Firenze per la prima e seconda selezione del Rock Contest. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
Heartbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Giovedì 30 al Teatro Florida, Un Urtu in concerto. Dalle steppe di Tuva i misteriosi canti Komei, gli strumenti ed i costumi tradizionali mongoli e gli echi dei rituali sciamanici. Sabato 1 novembre al Sikur Kaiv di Grassina, dalla Grande Madre Africa, i 4 Graiot di Mandé Sila in concerto. La voce e la chitarra di Habib Koité con il balafon di Ali Keita, la cora di Lamine Sissoko e i tamburi di Mama Koné. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it. Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il sabato alle 13.30 tutta rumba e il mercoledì alle 21.30 tutta rumba night. Back to the Future con l'inimitabile Alias DJ su Controradio. Contro.
Radio.
Le 9:07, bentrovati. Questa mattina torniamo a parlare, come annunciato qualche minuto fa, della questione del mostro di Firenze, perché se ne sta parlando tanto, perché è uscita una miniserie di una notissima piattaforma televisiva, una serie che ha fatto molto scrivere e discutere, è uscito anche un libro importante che si chiama Il mostro di Firenze, la verità nascosta, edito da Mursia, l'autore è il giornalista, scrittore, conduttore televisivo molto noto Pino Rinaldi, che lo ha scritto con Nunziato Torrisi. Pino Rinaldi, prima di tutto buongiorno.
Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno e bentrovato, e siamo anche in video sui nostri social dove potete seguirci. Tra un po' parleremo anche della serie con due ospiti che non sono degli addetti ai lavori, ma sono, e questo è un po' lo specchio di quello che accade a Firenze e dintorni, delle persone che nella vita fanno altro, ma che da 30 anni seguono questa vicenda. Uno è un senatore della Repubblica che si occupa di affari costituzionali, l'altro è un medico che è un primario di pronto soccorso. Pino Rinaldi, per dire quanto la vicenda sia dentro, diciamo, il tessuto cittadino e non solo. Posso chiederti che pensi della serie, se l'hai vista in un primissimo minuto?
L'ho vista, un prodotto televisivo di altissimo livello. L'unico rimprovero che faccio è che insomma è un po' difficile per chi non è al dentro di questa vicenda comprendere tutti i passaggi e spiegare un po' tutto quello che è successo, cioè la parte investigativa, il lavoro fatto dagli inquirenti, le posizioni contrapposte tra gli stessi e tutto il resto che hanno caratterizzato un po' tutta quanta l'indagine, che poi impedì, come dico nel libro, la conclusione vincente di quel percorso investigativo, no? Cioè di arrivare al vero mostro di Firenze, che per me è un'ipotesi, semplicemente quella che faccio io, per me è un'ipotesi e uso il condizionale, dovrebbe essere l'individuo che Nunziato Torrisi, questo colonnello dei carabinieri che dall'83 all'86 ha guidato il nucleo operativo di Borgo Ognissanti, ha creduto fino in fondo, cioè che fosse proprio Salvatore Vinci l'autore di questo di questi terribili delitti, e quindi ecco, manca questo aspetto. Per il resto, voglio dire, un bel film, racconta quel mondo, racconta quegli anni e racconta soprattutto quello che è accaduto di terribile.
Il mostro di Firenze e la verità nascosta, il tuo ultimo libro, arriva in un momento appunto in cui si torna a parlare di una questione dove è anche difficile tornare a parlare della questione, perché sono tutti morti, perché andare a ritrovare, come dire, il DNA su cui intervenire con le tecnologie contemporanee è praticamente impossibile. Tu perché hai deciso di tornare su questa vicenda?
Ma io ho deciso, nel 2001 cominciai questo percorso, quando lavorava a Chi l'ha visto con Mario Spezzi, e raccontammo un po' tutta quanta la saga, insomma, del mostro di Firenze. È una storia che mi ha colpito, è una storia che in realtà contiene in sé tutte quante le peculiarità di tante storie che stiamo raccontando anche oggi. In sostanza, per chi fa il mio lavoro, raccontare e parlare del mostro di Firenze è come fare una tesi di laurea, è la summa. Non è semplicemente la serie dei delitti, ma è quello che accade a livello investigativo, a livello processuale, le piste sbagliate, il voler arrivare ad una soluzione quando in realtà non c'erano gli elementi per arrivare appunto ad una risposta certa. All'epoca non c'era il ragionevole dubbio, se ci fosse stato, voglio dire, né Pacciani né tantomeno i compagni di merende sarebbero finiti in galera o comunque condannati. Tutte quante queste cose messe insieme compongono qualcosa di straordinario a livello proprio di studio criminologico, investigativo. È la summa. E poi, voglio dire, di un'attualità incredibile, il mostro di Firenze. Per questa ragione poi abbiamo fatto questa, diciamo, questo aggiornamento del libro, che oltretutto consta di 5 capitoli in più rispetto al precedente, perché è di un'attualità, come ripeto, straordinaria, nel senso che quello che poteva essere una voce di paese, cioè il figlio di Stefano Mele, Natalino, non era suo figlio, qualche mese fa ha avuto conferma grazie al DNA. Nello stesso tempo ci sono due avvocati, esattamente del nipote di Mario Vanni, che hanno prodotto un'istanza di revisione per il processo, se venisse accolta, e la prova nuova c'è, non è semplicemente una, la Cassazione dovrebbe dare il via ad un nuovo processo che si dovrebbe celebrare a Torino, per cui se le cose vanno come spero, con quel processo sarebbero scagionati i compagni di merende, perché il castello accusatorio era praticamente inesistente, basato soltanto sulle dichiarazioni false e mendaci di un signore che è Giancarlo Lotti, e a questo punto la procura di Firenze dovrebbe trovarsi in dovere di riaprire un fascicolo per capire chi era veramente il mostro di Firenze. Ecco, sono questi elementi. Però voglio aggiungere un particolare: tu hai detto dopo tanti anni il DNA, noi non dobbiamo dare alla scienza, agli studi genetici, tutta questa, diciamo, non dobbiamo porci come qualcosa di fronte al quale è l'assoluto e quindi indiscutibile, nel bene e nel male. Le indagini vanno fatte in maniera molto seria, e si possono rifare in base agli elementi che si hanno, a tutto quello che compone questa vicenda, seguendo anche le indagini, quelle classiche, e se uno mette insieme tutta una serie di tasselli si compone un quadro ben diverso, e mi riferisco sostanzialmente a quella che è stata improvvisamente, inspiegabilmente abbandonata senza arrivare sino in fondo alla pista sarda. Torrisi era arrivato fino in fondo alla pista sarda, poi quello che accadde, se vuoi, ne parliamo subito dopo.
Un flash su quello che accadde, volentieri, abbiamo veramente un minuto, perché poi l'ultima domanda che volevo farti è se ti sei dato una spiegazione a delle cose che sembrano abbastanza inspiegabili: errori, ritardi, depistaggi, lettere anonime, coincidenze continue, la vicenda di Nunziato Torrisi che in qualche modo arriva in fondo e poi ti sei dato una spiegazione, perché sembra uno dei misteri d'Italia, oltre che il più clamoroso cold case italiano, non solo criminale, però troppe cose strane, verrebbe da dire. A proposito del completamento di quello che dicevi prima, cosa accadde poi annunziato Torrisi, e di questa mia domanda, come chiudi il tuo intervento, Pino Rinaldi?
Io chiudo il mio intervento dicendo che Vinciano Torrisi, a differenza di qualcun altro che dice che è stato bloccato nel proseguimento delle sue indagini, mi riferisco senza nessuna paura a Michele Giuttari, che ha avuto il tempo di fare tutte le indagini che voleva, chi è stato veramente obbligato a interrompere le indagini e è stato poi trasferito improvvisamente, inspiegabilmente, è proprio Nunziato Torrisi, che nell'86 ha lasciato Firenze per andare in quel di Lecce. Riguardo quello che tu stai dicendo, anomalie, scontri, guerre tra procura e l'ufficio del giudice istruttore, nel libro c'è scritto tutto quanto.
C'è tutto.
Eccolo qui, e voglio specificare che nella fascetta c'è scritto il mostro e la pista sarda, la storia completa mai raccontata nei film e nelle serie TV. Se uno ha visto la serie TV e si è posto qualche domanda e c'era qualche cosa che non ha capito, qui c'è scritto tutto, anche perché non c'è autorisi, è il papà di quella che viene chiamata normalmente pista sarda. Questo è il dato fondamentale. E per concludere, io ti posso dire che in questa vicenda, al di là di tutte, diciamo, le anomalie che tu hai elencato, ce ne sono un paio che non riesco a comprendere. Uno straccio trovato a casa di Salvatore Vinci, che aveva tracce di sangue e di polvere da sparo, quando nel 2017, anno in cui viene resa, viene manifestata l'azione depistatoria fatta allora da chi stava facendo le indagini, in quanto definì quella perizia del 2017 che la pallottola trovata nel cortile di Pacciani era stata artefatta, per cui era un falso. In quello stesso anno venne dato il reperto di questo straccio al RIS, però quando viene aperto, in quel reperto manca proprio l'elemento fondamentale, quello straccio bianco sporco di polvere da sparo e di sangue. Sai che cosa significa se tante volte quello straccio non fosse stato fatto sparire? Se veniva fatto il DNA e in quello straccio fosse stato trovato il DNA di una sola delle vittime del mostro di Firenze, noi qui non staremmo a parlare di un caso risolto e tanto discusso. E l'ultima cosa, le pallottole. Molti signori raccontano che il mostro depistò verso il delitto del 68 nel momento in cui nell'82 aveva paura che qualcosa accadesse, no? Per cui c'è stata, secondo qualcuno, un'azione straordinaria stile Spectra per depistare e portare l'attenzione al delitto del 68. Bene, quando nel 68 venne fatta fare a Giuntini la perizia su quelle pallottole, sicuramente Giuntini avrà fatto una foto a quei bossoli che doveva analizzare. Bene, nel fascicolo, da quello che risulta a me, non c'è traccia di nessuna fotografia prodotta da questo esperto balistico, perché sarebbe stata la prova che effettivamente quella pistola sparò la prima volta nel 68 e per cui di chi era quella pistola e chi la conservò era il mostro di Firenze. Questo è un altro dato che mi lascia abbastanza
molto perplesso, diciamo, no, così. Pino Rinaldi, grazie per essere stato con noi. L'autore.
Grazie a voi, mi raccomando, il mostro di Firenze, e il 22 sarò a Firenze alla Feltrinelli a presentarlo.
E allora ci vedremo il 22 di novembre. Grazie a Pino Rinaldi.
Grazie
e buona
a voi.
Subito i nostri altri ospiti, che sono il senatore Dario Parrini, che saluto e ringrazio, e il dottor Gianfranco Giannasi, che è il primario di medicina d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Dario Parrini, com'è questa serie Netflix sul mostro?
Mi sembra televisivamente un buon lavoro, rifiuta il sensazionalismo e io questa la considero una virtù, sposa abbastanza chiaramente una delle piste investigative più note, che è quella della pista sarda. Il finale mi pare molto esplicito In questo senso, la serie si conclude con l'indicazione di un fatto oggettivo: sparisce Salvatore Vinci, cessano i delitti del mostro. Io credo che tra le tante piste di cui negli anni si è parlato, questa sia stata la più solida, e ritengo, sono molto d'accordo con Pino Rinaldi, che il vero mistero nel mistero, la vera cosa che dovremmo cercare di capire meglio è come mai il lavoro investigativamente così promettente di Nunziato Torrisi a metà degli anni Ottanta, in maniera improvvisa, inaspettata, anche un po' diciamo brutale, fu interrotto, non arrivò alle conclusioni a cui invece poteva arrivare se fosse stato sviluppato in tranquillità. La serie mi sembra che sia, tra l'altro, ben fatta, anche perché dà conto bene di un contesto sociale che era tipico di alcuni ambienti della società toscana nella campagna degli anni, certo, 50-60. Mi pare che questo quadro venga raffigurato in maniera abbastanza corretta. Poi evidentemente sono quattro puntate da un'ora, le indagini su cosa è stato detto e fatto sul mostro riempiono biblioteche intere. Ci sono esigenze anche, credo, di fattura del prodotto che costringono a una sintesi che in qualche caso è estrema, però nel complesso io do un giudizio positivo. Ecco perché dico, se posso aggiungere 30 secondi una cosa, do un giudizio positivo perché anche facendo il membro della commissione bicamerale d'inchiesta che sta lavorando sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, abbiamo anche oggi alcune audizioni, io ho imparato a diffidare molto delle congetture ipersuggestive e straordinariamente fantasiose che talvolta in queste vicende irrisolte, che hanno molti lati controversi, fioriscono in maniera abbondante. Ecco, noi non abbiamo prove per dire che il mostro è una certa persona, tutti andiamo per congetture e ipotesi, però a me sembra che quelle più suggestive che sono state avanzate sul mostro siano anche le più labili e inconsistenti. E mi associo anche a quello che ha detto Rinaldi sul fatto che, rivisto oggi il processo dei compagni di merende, sono d'accordo con Piero Toni, è una delle pagine più indecorose della giustizia italiana, per la inconsistenza degli elementi probatori e per il modo in cui si arrivò a pronunciare alcune condanne ai danni di Katanga, Torsolo e Vampa.
Però, senatore Parrini, lei giustamente dice: noi non possiamo impiccarci alle congetture, alle dietrologie e al complottismo, questo non c'è discussione. Però evidentemente siamo di fronte ad una storia dove non si trova l'arma del delitto, dove vengono compiuti dei delitti che hanno veramente la necessità di avere dei professionisti con un addestramento militare. Questo lo capisce anche un profano. Lo straccio di cui parlava a casa di Salvatore Vinci, il trasferimento di Torrisi, Giuttari che dice di essere stato bloccato, Salvatore Vinci che sparisce nel nulla, le lettere, le telefonate anonime da Spalletti alla segnalazione stessa di Pacciani, ai proiettili serie H Winchester trovati nella sede del SISDE in via Sant'Agostino a Firenze. Non ho voluto alludere a niente, però il cittadino comune sente di appartenere ad una nazione che non ha fatto i conti con la propria storia e la propria memoria, come scrisse Pasolini molti anni fa.
Beh, non c'è dubbio, l'ho detto all'inizio del mio intervento, ci sono in questo che è un mistero molti misteri che andrebbero approfonditi. È chiaro che le cose più inquietanti hanno a che vedere con la percezione che in più momenti ci siano state interferenze, a voler usare un termine eufemistico, nelle indagini, pilotaggi, depistaggi, cose che non siamo riusciti a spiegare, e da questo punto di vista davvero sembra riproporsi anche nel caso di questa vicenda una, come posso dire, incapacità in questo paese di fare chiarezza fino in fondo in maniera su vicende controverse, iperdiscusse, in maniera da fornire all'opinione pubblica elementi di verità che sono importanti, perché ovviamente quando alle spalle nostre ci sono pagine così piene di buchi neri, diciamo che c'è una ferita sociale che non può essere assolutamente negata. Anch'io spero che possano esserci elementi oggettivi per riattivare una procedura giudiziaria seria, che forse può ancora, a distanza di tanti anni,
lei ci crede a questa ipotesi?
Riprendere in mano il bandolo della matassa.
Lei ci crede a questa ipotesi, che si possa riaprire una strada giudiziaria?
Non ho francamente elementi per dire se è possibile o no, sarebbe molto presuntuoso da parte mia sbilanciarsi. Dico che lo spero, perché secondo me le indagini a metà degli anni Ottanta, soprattutto quelle svolte sul lato carabinieri, erano arrivate molto vicino alla zona rossa, diciamo così, molto vicino alle cose che è fondamentale capire per farsi un'idea chiara di quello che è accaduto, e per uscire almeno in parte dal campo delle congetture, per mettere i piedi nel terreno solido della verità.
Senatore Parrini, la lasciamo al suo lavoro anche oggi impegnativo e pieno di significati. Parlava di Emanuela Orlandi e dell'amica di Emanuela Orlandi, anche lì potremmo intrattenerci ore per discutere
per ore che
non sappiamo e che vorremmo sapere, e grazie per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata a lei.
Grazie a voi di avermi ospitato. Buongiorno.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Manca un minuto alle 9.30, arriva il giornale radio di Popolare Network, mercoledì 29 ottobre 2025, e questa è Controradio.